Allora, si stava ancora discutendo qui, intanto sempre buon pomeriggio, benvenuti, bene, siamo entrati nell'ultima ora di Maracanà, poi ci sarà Piazza Affari quest'oggi con Alessandro Sticozzi e Lucio Marinucci, non ci sarà per un po' di giorni Cristiano Cesarini, ma tornerà domenica sera in zona gol a partire dalle ore 20 e vi stiamo preparando una puntata particolare con l'autore di un libro stupendo che riguarda i capitani, i grandi capitani di calcio, quindi state con noi perché poi avremo anche piano piano la domenica sera ospiti dei capitani di questo libro, alcuni li conoscete, altri li andremo a conoscere meno, ma sono delle storie bellissime. Intanto lo ripetiamo, il Giappone ha battuto la Germania, questo mondiale, tra l'altro grande festa a bordo campo dei giocatori nipponici, questo mondiale ci sta regalando veramente delle sorprese. Io lo confesso, quando vedo le grandi in difficoltà contro le squadre più piccole, nazionali, meno quotate, questa cosa mi piace, cioè perché poi la grande squadra che deve recuperare, mostrare di essere grande, insomma, bello, è un aspetto di questo mondiale. Allora, c'è con noi collegato Pietro Lazzarini. Ciao Pietro, ben trovato.
Ciao, ciao a tutti, buonasera.
Pietro, ho fatto tutta questa introduzione del mondiale, non so se vuoi aggiungere qualcosa, però a me piace questa cosa di vedere le grandi nazionali in difficoltà, no?
Fa parte della bellezza del mondiale.
Certo, il mondiale, il calcio.
Se fosse tutto scontato, bravo, non lo guarderemmo nemmeno, no?
Alla faccia di chi vuole fare i tornei ad inviti.
Sì, infatti, ma poi comunque è anche interessante vedere come il calcio, diciamo anche occidentale, per così dire, che si presenta in atto di partenza sempre con i galloni dei potenziali vincitori, perché poi la Germania e l'Argentina sono tra i favoriti tuttora, non è che per una partita viene meno questa idea, però è divertente pensare che evidentemente il blocco del campionato dopo poche settimane, qualcuno diceva saranno più in forma degli altri, in realtà mi sembrano più in confusione che in forma, perché evidentemente avendo passato poco tempo insieme dalla fine dei campionati all'inizio dei raduni . E quindi poi all'inizio del mondiale probabilmente li ha mandati un po' in confusione.
No, ma poi c'è da notare una cosa, intanto ci sono già pronti gli altri ospiti, adesso li vado a presentare, intanto Pietro c'è anche da notare una cosa, l'organizzazione proprio di queste squadre, perché insomma tutte dimostrano di avere comunque un piano tattico, un'organizzazione, qualcuna si difende magari appoggiandosi molto più alla difesa, questo è un segnale comunque di crescita che ormai stiamo assistendo da un po' di tempo nel calcio, no? E quindi anche queste nazionali che hanno meno qualità però sono organizzate almeno dal punto di vista tattico, dal punto di vista anche atletico.
Ma io penso che abbiano studiato molto l'Italia, in senso proprio come il calcio italiano, perché noi poi del resto ci abbiamo costruito una storia calcistica sugli impianti di gioco, sulla tattica e anche sulla qualità del collettivo, no? Piuttosto che del singolo, e quindi penso che poi ci abbiano studiato negli ultimi 20 anni e solo noi siamo rimasti indietro, evidentemente, visto che non è per ben due mondiali non siamo riusciti a arrivare in fondo. Però se ci pensi, anche il campionato europeo è andato così, cioè l'Italia non era una squadra fenomenale, però l'impianto tattico di gioco, la coesione eccetera ha portato l'Italia sul tetto d'Europa, quindi evidentemente gli altri ci stanno studiando e lo stanno facendo bene.
Allora Pietro, insieme a te c'è Celeste Pin. Ciao Celeste, ben trovato.
Ciao, buongiorno.
Vuoi dire anche tu qualcosa su questo mondiale? C'è qualcosa che ti ha colpito particolarmente?
Il risultato di oggi sicuramente è un risultato importante per il fattore calcio, il fattore che il calcio vuol dire affrontare le partite concentrate, determinate, in maniera umile, non perché ti chiami Germania magari sottovalutare l'avversario.
Esatto.
Questo aspetto qui prevale e viva il calcio in questo senso, viva lo sport.
Assolutamente, assolutamente.
Ben vengano questi risultati.
C'è anche Leonardo Petri, ciao Leonardo.
Salve a tutti, buonasera, salve a tutti.
Vuoi dire qualcosa anche tu sul mondiale, così completiamo il giro?
Io sono rimasto molto stupito dall'Arabia Saudita, perché ha dimostrato avere una grande idea e l'ha applicata in maniera perfetta.
Sì, è vero.
Perché ragazzi, guardate, non è facile giocare con quell'aggressività
e soprattutto
e mantenere 90 minuti la linea
del
fuorigioco sistemati a centrocampo. E ragazzi, non lo fanno in tanti, nemmeno nei campionati più importanti.
No, è vero.
Quindi
è vero.
Lì c'è stata veramente una grande applicazione. Oggi devo dire che la Germania ha dominato per lunghi tratti.
Oggi
la Germania l'ha buttata via lei. L'Arabia se l'è costruita, premesso che poi l'Argentina nel primo tempo però lì era fuori gioco, non è che ha rubato l'Arabia Saudita.
No,
l'Argentina devo dire che mi è parsa una squadra che di 11 buoni giocatori che occasionalmente indossavano la stessa maglia, sì, per caso, perché quella non è una squadra.
No, no, è sono 11. Sai cos'è, Leonardo? Che delle volte
volevo
sembra...
Dire Leonardo, volevo dire a Leonardo che l'Argentina, secondo tempo, è rimasta nello spogliatoio.
È vero, pure questo è vero.
Esatto.
L'atteggiamento dell'Argentina secondo tempo non è una squadra di campione, ma una squadra provinciale.
No, ma sembra. Quindi, sai cos'è che c'è? Delle volte...
zero, hai capito che è una squadra di fronte a una squadra organizzata. L'atteggiamento qual è? Quello di stare attento minutamente a quello che deve avvenire nel secondo tempo. Invece, secondo tempo è una metamorfosi completa.
Perché quindi giocatori di quel livello non possono cascare 30 volte a partita in quei fuorigioli.
Certo, bravo, non è possibile. Devo dire che l'hai presa secondo tempo soprattutto un po' alla leggera.
Allora sì, poi dava la sensazione veramente di quell'idea di calcio dove butti la palla avanti e vedi che succede, se ci pensa qualcuno lì davanti. Cioè, e questo, cioè, molte volte queste squadre danno questa idea, soprattutto l'Argentina nella prima partita, mentre come ha detto Leonardo, ma come abbiamo sottolineato, l'organizzazione dell'Arabia Saudita, ho visto fare sistematico il fuorigioco che non vedevo dai tempi veramente del Milan di Sacchi, la linea così
però,
alta.
Però è presto, ragazzi.
Sì,
io per la Spagna perse la prima o la Svizzera, poi vinse il mondiale.
Sì, no, ma per carità, tutto può
succedere. La strada è lunga.
Voglia, tutto può succedere. Poi comunque queste squadre hanno la possibilità.
Da uno come me che pensa che in fondo ci arrivi la Danimarca, figurati.
Pensa te.
Non mi ha molto impressionato nemmeno lei ieri, devo dire.
Ma ti scusiamo perché te di calcio capisci poco.
Infatti, vedi, noi ti perdoniamo perché vedi, grande Pin, finalmente Celeste Pin ha detto la verità. Era ora che uno dicesse la verità, va bene. Allora, sentite una cosa, Pietro, voglio ripartire un attimo da te, perché mi ha incuriosito. Allora, intanto voglio capire un attimo, facciamo un giro sulla Fiorentina, voglio capire che movimenti ci sono di mercato, se ci sono nella Fiorentina, Pietro, perché ho letto un paio di tweet tuoi negli ultimi giorni, è uscito fuori l'accostamento a Luis Alberto e io mi sono chiesto, ne abbiamo parlato qui anche con altri, ma serve Luis Alberto alla Fiorentina, posto del giocatore di qualità, ma serve questo tipo di calciatore?
Ma se si parla di Luis Alberto in prima persona, credo che Luis Alberto possa far comodo praticamente al 90% delle squadre in Serie A. Ora poi è vero che negli ultimi mesi ha fatto un po' il calcio camminato, ma evidentemente non aveva nemmeno gli stimoli giusti alla Lazio, forse non si trova benissimo con Sarri, non lo so, questo forse lo sapete meglio anche voi che trasmettete da Roma. Io mi sembra che Luis Alberto sia un giocatore di una qualità superiore alla media in generale, quindi se la Fiorentina domani decidesse di prenderlo, lo prenderei. Quello che imputo io sui movimenti in questo momento che poi vengono fuori e che sono confermati per vie indirette da parte della Fiorentina sono quella sorta di ricerca di un numero 10, quando di fatto in squadra in questo momento la Fiorentina può valersi di Baracca, comprato in estate,
Buonaventura,
Buonaventura certo, che sta facendo comunque soprattutto nella seconda parte, quando ha di forma anche atletica, mi sembra che stia giocando discretamente. E quindi, siccome si parla tanto di Sabiri, di Bairami in chiave Zurkowski con l'Empoli, dopo che c'era stata una certa freddezza nelle ultime settimane post mercato, perché la Fiorentina aveva chiesto Parisi e era saltata la trattativa Zurkowski eccetera, però adesso hanno riallacciato, diciamo così, quantomeno i rapporti di incontri, si stanno parlando per questa cosa del polacco. E ritornava fuori Bairami, che è chiaramente poi uno di quei giocatori di Ramadani, e quindi torna anche per questo motivo nella mente dei dirigenti della Fiorentina. Il discorso simile per Sabiri, altro giocatore che di fatto gioca in tre quarti, quindi un altro sorta di numero 10, che francamente, ripeto, mi sembra che la Fiorentina debba avere altre priorità, e credo che, almeno quanto so io, stanno cercando chiaramente un difensore centrale di piede mancino. Tanti viaggi hanno fatto in Francia, forse alla ricerca di un difensore a basso costo ma a buona resa, visto che ultimamente qualche calciatore da quella parte di mondo ne è venuto fuori. Però ecco, sì, io penso che la priorità sia un difensore centrale di piede mancino, poi magari un centrocampista se dovessero andare via Zurkowski e Malè, che mi sembrano due probabili partenti, e poi là davanti c'è da capire A, cosa succederà a Nico Gonzalez, e B, che cosa si vuol fare della parte centrale dell'attacco, perché chiaramente Jovic e Cabral hanno dato segni di vita a tempi alternati e senza grande continuità, e una squadra di una certa ambizione senza una punta che dia continuità di solito fallisce.
Celeste Pin.
Ma io diciamo che i giocatori bravi trovano sempre spazio in qualsiasi squadra. Quando tu vai su un giocatore di livello, che sia ben venga, però ecco, nel rispetto a Fiorentina secondo me manca il ruolo di un regista, perché il regista non c'è in questa squadra, quindi eventualmente se dovessi fare un investimento anche importante lo andrei a fare su quel ruolo lì. Poi chiaramente
quello che era Torreira, tu dici serve un giocatore così?
Un giocatore così la Fiorentina non ce l'ha nella rosa. Secondo me mi serve. Dopo è chiaro che se tu vai su un certo prototipo di giocatore, l'allenatore ti deve trovare d'accordo, nel senso che anche lui ti deve dire sì, io voglio giocare in questo modo piuttosto che un altro, perché la Fiorentina quest'anno ha giocato in modo, quello che non ha fatto l'anno scorso, no? L'anno scorso tutto sommato era stata programmata in funzione poi di quello che era il gioco di italiano. Quest'anno abbiamo visto delle metamorfosi, dei cambiamenti, quindi ora c'è il tempo anche per migliorare eventualmente quel tipo di giocatore, secondo me.
Leonardo Petri, che fai una confusione, dove stai? Che sento un sacco di rumori.
Sono in mezzo al traffico,
tu sei come Ceccarini, sempre in mezzo al traffico, state. È una cosa pazzesca. È stata a Firenze,
comunque,
insomma.
A me tutto, il mercato non mi appassiona, ma mi preoccupa molto, perché il mercato della Fiorentina è sempre il mese peggiore dell'anno, perché generalmente da 7 mercati si peggiora la squadra. Qui il problema non è chi si compra, ma chi li compra, perché ancora una volta io auspicavo che il presidente della Fiorentina facesse un'analisi seria su come gli è stato fatto buttare via letteralmente i soldi dalla finestra, ma ancora una volta tutto sarà di nuovo affidato a quelli che hanno portato la Fiorentina in questa posizione di classifica. Quindi a quel punto tanto è vero che io non mi occupo di mercato, ma se ascolto e leggo i nomi che si fanno del mercato, oggi si potrebbe tranquillamente andare a prendere un giornale o ascoltare una trasmissione dello scorso luglio. Siamo sempre sulla stessa roba, siamo sempre su Sabiri, su Facundo Medina, siamo sempre su Bairami, siamo sempre su roba che non serve a far crescere la Fiorentina. Siamo ancora su Luis Alberto, che è un giocatore che non ha nessuna intenzione di prendere, perché c'è un piccolo problema: lo Tito non lo regala, e siccome la Fiorentina tendenzialmente alla Fiorentina piacciono i regali, diventa un problema anche fare mercato. E poi c'è l'altro aspetto, che di fatto la Fiorentina i giocatori non li segue, i giocatori non li cerca, se li ritrova in base alla procura che hanno. E a me mi pare che ancora una volta a gennaio andremo incontro ad una situazione in cui si lavorerà con i procuratori amici e quelli ci porteranno.
Vabbè, però mi sembra una visione un po' troppo pessimista. Mi sembra una visione un po' troppo pessimista. Non so, Lazzarini è così oppure insomma c'è qualcosa? Mi sembra un po'.
Ma io, a parte Leonardo, lo seguo, lo conosco e so benissimo la sua versione. E la sua visione, e tra l'altro per molte cose, pur seguendo il mercato per lavoro, la condivido, nel senso che quando dicevo prima di Ramadani in chiave Bairami, è chiaramente una trattativa che se andrà prima o poi in porto, andrà in porto su espressa, diciamo, regia di questo procuratore. La Fiorentina purtroppo negli ultimi anni ha dato adito a queste situazioni, riportando il fatto che spesso e volentieri si affida effettivamente sempre ai soliti procuratori amici, senza fare dello scouting quello che invece sarebbe una parte centrale di una società di medio-alto livello quale dovrebbe essere la Fiorentina, considerando anche che la Fiorentina ha un comparto scouting numerosissimo e si è avvalsa anche del lavoro di Burdisso, che poi però rimane praticamente a fare il team manager, e quindi è chiaro che poi si debba criticare il modo in cui viene fatto il mercato a Firenze, perché poi anche Jovic, che qualcuno sventolava come un acquisto incredibile, strepitoso, perché è praticamente a costo zero dopo che era stato pagato 60 milioni dal Real Madrid. Ma c'è un motivo se il Real Madrid poi se ne libera in questo modo, e c'è un motivo per cui alla fine questa formula astrosa con cui è arrivato il giocatore è stata potuta fare a Firenze e non altrove, proprio perché c'era la regia di Ramadani. Ecco, quindi chiaramente tutti si auspica ogni volta che il mercato della Fiorentina possa fare uno scatto in avanti, soprattutto con l'idea di trovare magari calciatori anche giovani da poter lanciare in un calcio italiano che i giovani li vede sempre abbastanza col binocolo, però poi i fatti effettivamente sono quelli che racconta Leonardo. Poi Leonardo lo dice con un tono ancora più perentorio, però io di fatto non sono assolutamente in disaccordo con lui quando si parla di un mercato che spesso e volentieri è deficitario.
Mercato deficitario. Mi dite, facciamo un attimo, colgo anche l'occasione della vostra presenza, mi date anche un voto al lavoro di Italiano dopo queste 15 giornate? Celeste Pin.
Italiano, secondo me, ha fatto, anche non avendo i risultati l'anno scorso, ha fatto bene lo stesso, perché è riuscito a raddrizzare la baracca e portarla, diciamo, sulle ultime prestazioni veramente eccellenti. Vedi anche la partita di Milano con Milano, dove la Fiorentina non meritava assolutamente di perdere, ha contrastato una delle squadre del club italiano. Credo che in assoluto abbia fatto bene, perché sia stato diciamo coerente con quello che aveva a disposizione e ha dato una svolta anche a livello tattico. Quindi questo suo cambiamento in corsa che ha raggiunto una certa maturazione, e quello che mi viene da dire, a parte il discorso di Leonardo, che lui è tarantolato, quindi lui esplode in funzione di quello che sta accadendo, però io invece vedo un lato positivo, quello che l'allenatore entra in simbiosi con la società per fare il mercato insieme, e quindi l'allenatore, visto e considerato che va in campo e poi è responsabile, che dia una spinta su un certo tipo di giocatori. A quel punto lì vuol dire che l'unione fa la forza, dal mio punto di vista, e quindi si può ottenere anche qualche risultato importante.
Petri, tu che voto dai a Italiano?
Ma senti, io gli do 6 di fiducia, perché io gli imputo due grandi peccati a Italiano. Il primo, quello di aver anteposto il suo contratto al bene della squadra che avrebbe allenato, perché lui si è completamente schiacciato sulla società. Io aspiravo invece che in lui prevalesse, oltre alla legittima richiesta economica, anche io di affrontare una sua idea di calcio. Tant'è vero che poi lui si è ritrovato una squadra che ha faticato ad allenare. Poi il 6 è dovuto al fatto che dopo una rigidità forte iniziale lui
cambiato.
È riuscito in qualche modo a cambiare. Io non so se più per disperazione o per reale convincimento, questo poi lo capiremo, anche perché sul mercato ci sarebbe da rendersi conto di come la Fiorentina intende giocare, se 4-3-3 o 4-2-3-1. E soprattutto sul mercato della Fiorentina pende, secondo me, il cappio delle liste UEFA, perché intanto rientra Castrovilli, e quindi la Fiorentina uno lo deve togliere, e sarà probabilmente Zurkowski. E poi per uno che entra ce ne deve essere uno che esce, a meno che non vadano a prendere il giocatore del 2001, sì, campacavallo, figurati se la Fiorentina va a investire soldi in giocatori promettenti del 2001.
Pietro Lazzarini,
ora c'ho il fiatone perché ho fatto le scale.
Sei un macello, guarda, una roba che sei...
guarda, un macello.
Tu sei peggio di Ceccarini sta in motorino, fa cose, tu sei peggio ancora, guarda, una roba. Allora, Pietro Lazzarini.
Ma del voto italiano, io sono in linea, diciamo, col 6, perché comunque aveva iniziato da 5 abbondante per questo suo incaponirsi poi con un modulo che non rispecchiava i valori dei giocatori che aveva a disposizione, ma poi, se Dio vuole, a un certo punto ha capito che doveva in qualche modo cambiare l'idea, magari non proprio di modulo, perché anche lui dice ma io non li schiero col 4-3-1, poi nei fatti è così, cioè ha messo giocatori in posizioni che erano più diciamo congeniali alle loro caratteristiche, e infatti sono arrivati anche dei risultati. Chiaramente bisogna anche pensare che un allenatore non ha la bacchetta magica, e quando a gennaio dell'anno scorso perde Vlahovic e già riesce comunque a far entrare la squadra nell'Europa di Serie B, ma comunque Europa si tratta, è comunque un plus che non va scordato, e quindi gli andava dato comunque un po' di tempo per riadeguarsi ai giocatori che aveva a disposizione. Adesso mi sembra che abbia trovato la quadra, che abbia ripreso in mano le redini dell'intero spogliatoio. Adesso bisogna anche che a gennaio, ripeto, non mi aspetto niente di eclatante, ma quantomeno non gli venga rivoluzionata una rosa e lui ha ripreso per i capelli.
Senti Pietro, siccome vi sto per salutare, c'ho qui un tuo tweet, lo posso leggere?
Penso di sì, non lo so.
No, perché mi ha fatto sorridere, perché è scritto: chiariamo subito un concetto semplice, in vista del mercato già iniziato. La voce che accosta Cristiano Ronaldo alla Fiorentina è talmente stupida che mi fa sanguinare gli occhi. In diversi a Firenze dovrebbero ritrovare il contatto con la realtà. Ma si è sparsa sta voce, ti chiedo.
No, il problema, sai qual è? Che a Firenze troppo spesso i tifosi purtroppo mischiano il ruolo del giornalista con il ruolo del millantatore. E quindi qualche volta vengono fuori dei millantatori che alla prima voce sensazionalistica gli danno un po' di fiato e a quel punto chiaramente i tifosi più eccitati traducono in realtà, ma sono talmente stupide queste cose che si leggono, che mi fa anche schifo che delle volte dei giornalisti che fanno questo mestiere di professione, che quindi si impegnano per raccontare la verità più plausibile o la verità, cioè quella che si riscontra con le fonti, quella che si riscontra andando sul campo, eccetera, vengono associati a questi personaggi qui. E poi dopo si riceve minacce, si riceve offese, perché e anche Leonardo lo sa bene cosa significa questo. Cioè spesso chi fa il proprio mestiere nel migliore dei modi a Firenze riceve epiteti.
Non è solo a Firenze, perché... caro mio, è qui pure.
No, io lo dico infatti, a Firenze, perché chiaramente vivo Firenze, certo, ma certo. C'è dappertutto.
No, sì. Ma su questo l'informazione non a Firenze, in Italia è un grande problema. Che si parli di calcio o che si parli di politica, uno dei grandi problemi di questo paese è sicuramente l'informazione. Però una cosa gliela dico al mio amico Pietro, perché io sono d'accordo che Ronaldo non verrà mai, perché questa non è certo la società che gli possa venire in mente di fare una roba del genere, e quindi chi lo scrive una vischierata. Però al tempo stesso, una società che chiude il bilancio con 48 milioni d'attivo, chiude gli ultimi mercati tutti in attivo, ha il presidente che è il secondo o il terzo più ricco della Serie A, sinceramente mi aspetto qualcosa in meno di Ronaldo, ma sicuramente qualcosa in più di Sabini, ecco. Tra Sabini e Ronaldo, nel mezzo c'è roba,
certo. Ma questo è chiaro. Ma era per concludere il discorso: un conto è raccontare una barzelletta, un conto è chiedere a un presidente ricco e che c'è i bilanci positivo di fare un mercato diverso.
Ma Ronaldo, ora guarda, persino io sarei perplesso di una roba del genere, figurati.
Però tu immagina se lo prende e poi fa il gol alla Juventus, Fialeste Pin.
No. Basterebbe lo prendesse, io sarei perplesso, ma se lo piglia impazzisco, ma stiamo scherzando.
Celeste Pinne, chiudi tu.
Chiudo io?
Sì, dai.
Andiamo avanti con fiducia. Guarda, perché io, diciamo, vivendo questa città da tanti anni, quello che succede oggi succedeva ieri, l'altro ieri, quindi io l'ho vissuto in prima persona, quindi come calciatore, per 9 anni, quindi ci vuole anche un punto di ottimismo in più.
Assolutamente.
A Firenze sono un fiorentino d'adozione, vivo benissimo, però ecco, i neri e bianchi, i guelfi e i bellini, la storia si ripete.
Guelfi e
Firenze piena di Petri, Firenze è piena di gente come i Petri.
Ah, davvero? Siamo messi male, come ha detto prima Pinne, no? Che di calcio, insomma, vabbè. Guelfi e Ghibellini, hai citato, tra l'altro, la nostra trasmissione, che potrete ascoltare il sabato dalle 14 alle 16 su TMV Radio, adesso il pomeriggio, altrimenti il sabato mattina, quando ritornerà poi il campionato. Grazie a Leonardo Petri, un abbraccio Leonardo, grazie. Saluto anche Pietro Lazzarini, ricordo Radio Firenze Viola e tutti i colleghi che ci lavorano per dare tutti aggiornamenti sulla Fiorentina. Grazie Pietro, a presto, un abbraccio.
Ciao.
Grazie anche a Celeste Pin, a presto Celeste.
Ciao, grazie, alla prossima.
Adesso noi ci fermiamo, perché chiuderemo con il direttore Sconcerti, facciamo un punto, voglio andare su questo fatto delle big nazionali in difficoltà. Insomma, che è un aspetto particolare di questo mondiale, oltre al recupero, che non so se ne abbiamo parlato con il direttore, quindi vediamo un attimo di tornare su questi due argomenti. Anche oggi, insomma, abbiamo visto dei recuperi arrivare a 7-8 minuti, insomma, sempre di più. Vediamo un po', dai, ci fermiamo e torniamo tra pochissimo con voi. Se volete partecipare, come sempre, 331 82 00 23 per le vostre domande.